Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
E dunque il dialogo inizia proprio col notaio criminale. «Avete fatto il vostro dovere a informare la giustizia», disse un notaio criminale, mettendo giù la penna. «Ma già lo sapevamo». «Del segreto», pensò l'oste, «ci vuole un gran talento». Ecco qua gli a parte, nel linguaggio teatrale gli a parte sono quelli che in qualche modo riflettono i pensieri, riflettono le battute, che comunicano direttamente al pubblico, in questo caso al lettore, i pensieri, al di fuori del racconto, quasi in maniera extra diegetica, dei personaggi. Del segreto, pensò l'oste, ci vuole un gran talento, e sappiamo anche, continuò il notaio, quel riverito nome. Diavolo, il nome poi, come hanno fatto, pensò l'oste questa volta. Ma voi, riprese l'altro con volto serio, voi non dite tutto sinceramente. Cosa devo dire di più? Ah, sappiamo benissimo che colui ha portato nella vostra osteria una quantità di pane rubato. È rubato con violenza per via di saccheggio e di sedizione. Vedete il linguaggio giuridico che utilizza il notaio. Viene uno con pane in tasca, so assai dove è andato a prenderlo, perché a parlar come in punto di morte posso dire di non avergli visto che un pane solo. Già, sempre scusare, difendere, chi sente voi altri sono tutti galantuomini. Come potete provare che quel pane fosse di buon acquisto? Cos'ho da provare io? Io non c'entro, io fo l'oste. Vedete che non cede di un millimetro, sa bene come difendersi, l'oste è furbo, sa farsi il fatto suo. In questo senso davvero non vedo un giudizio negativo da parte del narratore, da parte dell'autore, vedo veramente una solida un solido senso di appartenenza da parte di Manzoni a questa borghesia che si sa difendere bene da sola, per quanto in questo caso un po' opportunista. Non potrete però negare che codesto vostro avventore non abbia avuto la temerità di proferir parole ingiuriose contro le gride, di far atti male e indecenti contro l'arme di sua eccellenza. Vedete che lo incalza forte delle leggi, ma forte soprattutto della sua forza in senso negativo. Mi faccia grazia, vossignoria. Come può mai essere mio avventore se lo vedo per la prima volta? E il diavolo, con rispetto parlando, che l'ha mandato a casa mia? E se lo conoscessi, vossignoria vede bene che non avrei avuto bisogno di domandargli il suo nome. Però nella vostra osteria, la vostra presenza, si sono dette cose di fuoco, parole temerarie, proposizioni sediziose, mormorazioni, strida, clamori. Wow, anche quasi un climax. Come vuole vossignoria che io badi agli spropositi che possono dire tanti urloni che parlano tutti insieme? Io devo attendere ai miei interessi, ecco che torna il vero nodo centrale del modo di pensare dell'oste, i propri interessi, che sono un povero uomo. E poi vossignoria sa bene che chi è di lingua sciolta, per il solito, è anche lesto di mano, tanto più quando sono una brigata. E sì, lasciateli fare dire, domani vedrete se gli sarà passato il ruzzo. Cosa credete? Io non credo nulla. Che la canaglia sia diventata padrona di Milano? Oh, giusto. Vedrete, intendo benissimo. Il re sarà sempre il re. Ma chi avrà riscosso. E naturalmente un povero padre di famiglia non ha voglia di riscuotere. Lor signori hanno la forza. A lor signori si tocca. Guardate bene, la forza. Sì, la giustizia, ma la forza, perché è la forza sostanzialmente il criterio fondante di questa giustizia ingiusta. Avete ancora molta gente in casa? Un visibilio. E quel vostro avventore cosa fa? Continua a schiamazzare, a mettere su la gente, a preparare tumulti per domani? Quel forestiero, vuol dire vossignoria, notate come è molto attento anche lessicalmente, non è un avventore, è un forestiero, non è un qualcuno che conosco, non è un avventore che viene spesso, ci tiene a precisare l'oste. Quel forestiero, vuol dire se vossignoria, è andato a letto. Dunque avete molta gente, basta, badate a non lasciarlo scappare. Che devo fare il birro io? Birro, altro linguaggio poliziesco, non il poliziotto, l'attuale sbirro deriva da qua. Ecco un'altra parte. Che devo fare? Birro io, penso l'oste, ma non disse né sì né no. Date l'attenzione, appunto, in punta di piedi, proprio in punta di fioretto. Tornate pure a casa e abbiate giudizio, riprese il notaio. Io ho sempre avuto giudizio. Vossignoria può dire se ho mai dato da fare alla giustizia. E non crediate che la giustizia abbia perduto la sua forza. Vedete la ripetizione di questa giustizia legata a questa forza, non a caso. Io, per carità, io non credo nulla. Vado a fare l'oste, vado a fare l'oste. Io non credo nulla. Seconda volta che, ripete questa frase, io non credo nulla. Non sta a me giudicare, bensì guarda da giudicare, da sporcarsi le mani con un giudizio. È molto attento l'oste. Basta, per ora riteniamo ciò che avete deposto. Se verrà poi il caso, informerete più minutamente la giustizia intorno a ciò che vi potrà venire domandato. Cosa ho da informare? Io non so nulla. Appena appena ho la testa ad attendere ai fatti miei. Badate a non lasciarlo partire. Spero che l'illustrissimo signor capitano saprà che sono venuto subito a fare il mio dovere. Bacio le mani a Vossignoria. E qua è una formula spagnolesca, bacio le mani a Vossignoria, che ci riporta quel contesto storico seicentesco molto ben ricostruito da Manzoni. Allo spuntare del giorno, ed ecco che ci spostiamo di scena, ecco di nuovo Renzo, che allo spuntare del giorno successivo si sveglia, ignaro di quello che sta per accadere. Allo spuntare del giorno Renzo russava da circa 7 ore ed era ancora, poveretto, sul più bello, quando due forti scosse alle braccia e una voce che da piede al letto gridava «Lorenzo Tramaglino!» lo fece riscuotere. Notate, poveretto, l'intervento del narratore onnisciente, giudicante, che in qualche modo ci dà l'idea del risveglio brusco e anche dell'empatia che prova nei confronti del povero Lorenzo, che pur si è ubriacato, ma come aveva, qua vediamo tutta l'empatia dell'autore per questo eroe giovane che aveva già apostrofato precedentemente e aveva con parole di questo genere e che di cui ci aveva detto che non si sentiva in qualche modo di dire quanti altri bicchieri avrebbe bevuto nel capitolo precedente. Sempre si risentì, ritirò le braccia, aprì gli occhi a stento e vide ritto a piede al letto un uomo vestito di nero e due armati, uno di qua, uno di là del capezzale. E tra la sorpresa e il non essere desto bene e la spranghetta, diciamo il dolore alla testa, l'hangover si direbbe in inglese, cioè la sbornia, il post-sbornia, e la spranghetta di quel vino che sapete, rimase un momento come incantato, e credendo di sognare, e non piacendo di quel sogno, si dimenava, come per risvegliarsi affatto. «Ah, avete sentito una volta, Lorenzo Tramaglino?» disse l'uomo dalla cappa nera, quel notaio medesimo della sera avanti. «Animo dunque, levatevi e venite con noi!» «Lorenzo Tramaglino?» disse Renzo. «Cosa vuol dire questo? Cosa volete da me? Chi vi ha detto il mio nome?» «Meno ciarle, fate presto!» disse uno dei birri che gli stavano a fianco prendendogli di nuovo il braccio. «Oh, e che prepotenza è questa?» gridò Renzo ritirando il braccio. «Oste! Oh, l'oste!» E qua, appunto, chiama l'oste alla toscana, oh l'oste, sempre questi toscanismi di cui è ricco questo capitolo. «Lo portiamo via in camicia?» disse ancora quel birro voltandosi al notaio. «Avete inteso?» disse questo a Renzo. «Si farà così se non vi levate subito subito per venire con noi.» «E perché?» domandò Renzo. «Il perché lo sentirete dal signor capitano di giustizia.» «Io sono un galantuomo, non ho fatto nulla e mi meraviglio.» «Meglio per voi, meglio per voi. Così in due parole sarete spicciato e potrete andarvene per i fatti vostri.» Notate qua il comportamento mutato, l'atteggiamento mutato del notaio, non più forte bene o male del suo palazzo, ma in una zona intermedia, fuori dal palazzo, ma forte dei suoi birri, che però, da furbo matricolato, come ci verrà descritto dopo, mira a convincere Renzo che andrà tutto bene, che in fondo deve soltanto dar conto del fatto di non aver fatto nulla di male. «Mi lasciano andare ora», disse Renzo, «io non ho a che far nulla con la giustizia.» Eccola nuovamente nominata questa giustizia, che muta di senso a seconda di chi ne parla. Quindi se davvero in un senso che non dovrebbe essere quello di una giustizia, che è sempre uguale. «Orsù, finiamola», disse un birro. «Lo portiamo via davvero?» disse l'altro. «Lorenzo Tramaglino», disse il notaio. «Come sa il mio nome, Vossignoria?» «Fate il vostro dovere», disse il notaio a birri, i quali misero subito le mani addosso a Renzo per tirarlo fuori dal letto. Ehi, non toccare la carne di un galantuomo che mi so vestire da me. Dunque vestitevi subito, disse il notaio. Mi vesto, rispose Renzo. E andava, difatti, raccogliendo qua e là i panni sparsi sul letto, come gli avanzi di un naufragio sul Lido. Ecco qua un'altra similitudine che in qualche modo riprende l'ambito semantico della tempesta, ma qua una tempesta finita, come dire che il tumulto è finito. Mentre invece abbiamo visto la prima parte della scena, tutta dialogata, molto mimetica, che ci dà l'idea di questo risveglio traumatico di Renzo. E cominciando a metterseli, proseguiva tuttavia dicendo: «Ma io non ci voglio andare dal capitano di giustizia, non ho a che far nulla con lui, giacché mi fa questo affronto ingiustamente, voglio essere condotto da Ferrer. Quello lo conosco, so che è un galantuomo». Ecco qua di nuovo la parola galantuomo, che viene ripetuta di nuovo, è assolutamente svuotata di senso, anche se non da Renzo, che la usa inconsapevolmente. E ma delle obbligazioni, qua la ingenuità di Renzo arriva al parossismo, all'eccesso. Qui pensa che Ferrer abbia nei suoi confronti una qualche forma di obbligo, perché lui lo ha, dal suo punto di vista, aiutato a andarsene via dal tumulto. «Sì, sì, figliuolo, sarete condotto da Ferrer», rispose il notaio. In altre circostanze avrebbe riso, proprio di gusto, di una richiesta simile, ma non era momento da ridere. Già nel venire aveva visto per le strade un certo movimento da non potersi ben definire se fossero rimasugli di una sollevazione non del tutto sedata o principi di una nuova. Uno sbucar di persone, un accozzarsi, un andare a brigate, un far crocchi, ecco quei crocchi che abbiamo già visto nel capitolo precedente. E ora, senza farne sembiante, o cercando almeno di non farlo, stava in orecchi e gli pareva che il ronzio andasse crescendo. Ecco che si sta preparando la scena successiva, cioè la scena in cui Renzo, con grande capacità, riuscirà poi a sfruttare questa situazione di ripresa in qualche modo della folla, ma questa volta una folla che positivamente, dal punto di vista di Renzo, riuscirà a farlo fuggire.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips, dati do di do, ci boom, ci boom boom, dati do di do, ci boom, ci boom boom, dati do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do, ci boom, ci boom boom. Dati do di do, ci boom, ci boom boom. Dati do di do.
Io Class, la radio è di classe.
Vediamo dunque come agisce con sempre crescente preoccupazione il notaio, man mano che vede che la forza,
quella della legge, della giustizia rovesciata, non gli garantisce più la sicurezza man mano che un'altra forza, quella della folla, compare alle porte. Desiderava dunque di spicciarsi, ma avrebbe anche voluto condurvi a Renzo d'amore d'accordo, giacché se si fosse venuti a guerra aperta con lui non poteva essere certo, quando fossero in strada, di trovarsi 3-1. Perciò dava d'occhio ai birri, che avessero pazienza e non inasprissero il giovine, e dalla parte sua cercava di persuaderlo con buone parole. Il giovane intanto, mentre si vestiva adagino, richiamandosi come poteva la memoria agli avvenimenti del giorno avanti, indovinava bene, a un dipresso, che le grida e il nome e il cognome dovevano essere la causa di tutto. Ma come diamine colui lo sapeva, quel nome? Che diamine era accaduto in quella notte? Perché la giustizia, anche qua, giustizia sempre in senso pervertito, avesse preso tanto d'animo da venire a colpo sicuro a mettere le mani addosso a uno dei buoni figlioli che, il giorno avanti, avevano tanta voce in capitolo, che non dovevano essere tutti addormentati, poiché Renzo si accorgeva anche lui d'un ronzio crescente nella strada. Guardando poi in viso il notaio, vi scorgeva in pelle la titubazione che costui si sforzava invano di tener nascosta. Onde, così per venire in chiaro le sue congetture e scoprir paese, come per tirare in lungo e anche per tentare un colpo, disse: «Vedo bene cos'è l'origine di tutto questo. Gli è per amor del nome e del cognome. Ieri sera, veramente, ero un po' allegro. Questi osti alle volte han certi vini traditori, e alle volte, come dico, si sa, quando il vino è giù, è lui che parla. Ma se non si tratta d'altro, ora sono pronto a darle ogni soddisfazione. Poi, già lei lo sa il mio nome, chi diamine gliel'ha detto?» «Bravo, figliuolo, bravo!» rispose il notaio, tutto manieroso. Ecco che il notaio è mellifluo, è molto diverso dal notaio che abbiamo visto con l'osto, è forte della sua posizione. «Vedo che avete giudizio, e credete a me, che son del mestiere. Voi siete più furbo che tanti altri, ecco il tema della furbizia, qua attribuita dal... come dire, come captatio benevolenze dal giudice, che è furbo, e qua invece però passerà non da furbo, a Renzo, che furbo non è stato, ma in questo caso invece furbo sarà. E la migliore maniera d'uscirne, presto e bene, con codeste buone disposizioni, in due parole siete spicciato e lasciato in libertà. Ma io, vedete, figliuolo, ho le mani legate, non posso rilasciarvi qui come vorrei. Via, fate presto e venite pure senza timore, che quando vedranno chi siete... Poi io dirò, lasciate fare a me. Basta, sbrigatevi, figliuolo. «Ah, e lei non può, intendo», disse Renzo, e continuava a vestirsi, rispingendo con dei cenni i birri che facevano di mettergli le mani addosso per farlo spicciare. Ecco che Renzo, passata l'ubriacatura, dimostra già una certa crescita e anche una certa astuzia, magari da montanaro, ma astuzia, prende tempo, sente che fuori c'è rumore e che d'altra parte il notaio, per quanto cerchi di dissimularlo, non è affatto tranquillo. «Passeremo dalla piazza del Duomo?» domandò poi al notaio. «Di dove volete, per la più corta, a fine di lasciarvi più presto in libertà?» disse quello, rodendosi dentro di sé di dover lasciare cadere in terra quella domanda misteriosa di Renzo, che poteva divenire un tema di 100 interrogazioni. «Quando uno nasce disgraziato», pensava, «ecco, mi viene alle mani uno che, si vede, non vorrebbe altro che cantare, e un po' di respiro che avesse così extra formam accademicamente, in via di discorso amichevole, gli si farebbe confessare senza corda quel che uno volesse. Un uomo da condurre in prigione già ben esaminato, senza che ne fosse accorto. E un uomo di questa sorte mi deve per l'appunto capitare in un momento così angustiato». Non c'è scampo», continuava a pensare, tendendo gli orecchi e piegando la testa all'indietro. «Non c'è rimedio, e risica d'essere una giornata peggio di ieri». Ecco qua una parte, un soliloquio, in forma di discorso quasi diretto, che fa il notaio, che mostra molto chiaramente quello che già ci aveva fatto intendere l'autore, cioè che i suoi pensieri sono ben diversi dalle parole che rivolge a Renzo. Ciò che lo fece pensar così fu un rumore straordinario che si sentì nella strada, e non poté tenersi di non aprir l'impannata per dare un'occhiatina. vide che un crocchio di cittadini, i quali all'intimazione di sbandarsi, fatta loro da una pattuglia, avevano da principio risposto con cattive parole, e finalmente si separavano, continuando a brontolare. E quel che al notaio parve un segno mortale, i soldati erano pieni di civiltà. E guardate qua, come di nuovo è un rovesciamento della giustizia, cioè il fatto che i soldati siano pieni di civiltà è dovuto soltanto al fatto che c'è pericolo, e questo spaventa il notaio, anche qua un segno evidente di questa giustizia rovesciata. Chiuse l'impannata e stette un momento in forse, se dovesse condurre l'impresa a termine o lasciar Renzo in guardia dei due birri e correre dal capitano di giustizia a render conto di ciò che accadeva. Ma, penso subito, mi si dirà che sono un buon a nulla, un fusillanime, che dovevo eseguire gli ordini. Siamo in ballo, bisogna ballare. Mannaggia la furia, maledetto il mestiere. Renzo era levato, si era messo in piedi, i due satelliti, cioè i due birri, gli stavano a fianchi. Il notaio accennò a costoro che non lo sforzassero troppo e disse a lui: «Bravo figliuolo, a noi spicciatevi». Anche Renzo sentiva, vedeva e pensava. Ecco qua che con questo climax l'autore dà proprio conto del mutamento di Renzo. I primi due verbi, sentiva, vedeva, che sono verbi neutri, no? Di pura ricezione dei sensi, ma pensava. Ecco quel pensare che non è appartenuto a Renzo particolarmente finora, soprattutto nella fase dell'ubriacatura. Ma ora ha più chiara la situazione, è cresciuto questa esperienza, questo degrado, e il punto più basso da cui adesso man mano risalirà. Era ormai tutto vestito, salvo il farsetto che teneva con una mano, frugando con l'altra nelle tasche. «Oè», disse guardando il notaio con un viso molto significante, «qui c'era dei soldi, una lettera! Signor mio, vi sarà dato ogni cosa puntualmente», disse il notaio, «dopo adempite quelle poche formalità. Andiamo, andiamo». «No», disse Renzo, tentennando con il capo. «Questa non mi va. Voglio la roba mia, signor mio. Renderò conto delle mie azioni, ma voglio la roba mia». «Voglio farvi vedere che mi fido di voi. Tenete, fate presto», disse il notaio, levandosi di seno e consegnando con un respiro a Renzo le cose sequestrate. Ci aveva visto ben lungo, no, l'oste, quando aveva detto che ben altre mani avrebbero messo le mani sul resto delle monete. Questo, riponendole al loro posto, mormorava tra i denti: «Alla larga, bazzicate, tu tanto coladri che avete un poco imparato il mestiere». I birri non potevano più stare alle mosse, ma il notaio li teneva a freno con gli occhi e diceva intanto tra sé: «Se tu arrivi a metter piede dentro quella soglia, l'hai da pagare con usura, l'hai da pagare». Mentre Renzo si metteva il farsetto e prendeva il cappello, il notaio fece cenno a un dei birri che si avviasse per la scala, gli mandò dietro il prigioniero, poi l'altro amico, poi si mosse anche lui. In cucina che furono, mentre Renzo dice: «Quest'oste benedetto, dove sei cacciato?», il notaio fa un cenno a birri, i quali afferrano l'uno alla destra, l'altro alla sinistra del giovane, e in fretta gli legano i polsi con certi ordigni per quell'ipocrate figura d'eufemismo chiamati manichini. Manichini, cioè polsini, no? Che però in realtà sono che cosa? L'eufemismo sarebbe l'utilizzare un termine ridotto rispetto alla vera portata. In questo caso non sono dei polsini, ma sono delle manette. Consistevano questi, ci dispiace di dover discendere a particolari indegni della gravità storica, ma la chiarezza lo richiede, consistevano in una cordicella lunga un po' più che il giro d'un polso ordinario, la quale aveva nelle cime due pezzetti di legno con due piccole stanghette. La cordicella circondava il polso del paziente, i legnetti passati tra il rimedio e l'anulare del prenditore gli rimanevano chiusi in pugno, di modo che girandoli restringeva la legatura a volontà. E con ciò aveva mezzo non solo ad assicurare la presa, ma anche di martirizzare un ricalcitrante. E a questo fine la cordicella era sparsa di nodi. Renzo si divincola, grida, quasi passa a un presente che dà conto proprio dell'attività del momento: «Che tradimento è questo? Un galantuomo!» Ma il notaio, che per ogni tristo fatto aveva le sue buone parole: «Abbiate pazienza», diceva, «fanno il loro dovere, cosa volete? Sono tutte formalità. Anche noi non possiamo trattare la gente a seconda del nostro cuore. Se non si facesse quello che ci viene comandato, staremmo freschi noi altri peggio di voi. Abbiate pazienza». Mentre parlava, i due a cui toccava fare diedero una girata dei legnetti. Renzo s'acquietò come un cavallo bizzarro che si sente il labbro stretto tra le morse e esclama: «Pazienza!». E con questa similitudine ci fermiamo, perché l'ultima parte è quella dove Renzo in qualche modo dimostra la sua crescita, e diciamo un punto fondamentale del romanzo di formazione che vedremo nella prossima puntata.
E siamo così arrivati alla fine. Le sentite queste onde del mare? Sono la scenografia naturale a una parodia dei Promessi Sposi del trio Lopez Marchesini Soleil. Questa voce è quella di Re, di Lopez, che canta la sigla finale. Oh Lucy, don't forget me, don't forget my love. E anche noi vi lasciamo con questo piccolo gioiellino.
La musica che gira intorno è Valso Neir.
Someone is there at the turnstile, the girl with collide.
Radio Class, la radio è di classe.